Buongiorno. Non sarà proprio una meditazione, ma ci intratterremo più a mo' di conclusione di questa settimana biblica, non senza esserci prima alzati un momento in piedi e avere di nuovo contemplato il nostro Dio meraviglioso. Meraviglioso. Grazie Paolo. Meraviglioso sei. Grazie Francesco, grazie Magdi, qualcuno che viene per aiutarci a cantare. Ma non vogliamo solo cantare, vogliamo adorare. Amen. Ogni contatto con Dio è preghiera. Non ogni preghiera è contatto con Dio. Diciamolo insieme, non ogni preghiera è contatto con Dio. Ogni contatto con Dio è preghiera. Amen. E quindi vogliamo pregare cantando. Amen. Siamoci in piedi tutti quanti e volgiamo il nostro cuore, l'essere occulto del nostro cuore in cui riposa l'uomo interiore, rivolgiamolo a Dio. Amen.
Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei. Il canto mio sarà, stai conquistando ogni parte di me. Meraviglioso sei,
Padre di grazia,
Padre di grazia, nessun altro è le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà, stai conquistando ogni parte. Io non desidero che te. 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 Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà, stai conquistando ogni parte di me.
accomodatevi. Grazie Paolo. Siamo così arrivati alla conclusione di questi giorni, di questa settimana, in cui siamo stati, credo, molto arricchiti personalmente, testimonio di questo arricchimento, attraverso i vari contributi che ci sono venuti dalle meditazioni della mattina e poi dagli interventi dei pastori Abbe Huber e Brecher Junior, tutto intorno al tema realizzare i sogni di Dio. Questa è la cornice che ci siamo dati per questi interventi di questa settimana. E comincio subito con la notazione che ha fatto, introducendo la sua riflessione, il pastore Mauro, dove ha detto, dove ci ha esortati a considerare il significato della parola realizzare e a vedere come ci sono due aspetti a questa realizzazione. La prima, rendersi conto di quali siano, possano essere i sogni di Dio, vedere i sogni di Dio, va bene? E quindi l'elemento della rivelazione di cui abbiamo bisogno per capire quali possano essere, quali siano i sogni di Dio per noi, quale sia il sogno di Dio per me, ecco, per Giuseppe, qual era il sogno di Dio per Giuseppe. E questo è legato all'esperienza di una relazione profonda, personale, con il Signore. C'è un sogno che Dio ha per ciascuno di noi, ed è molto importante che ognuno di noi colga il sogno di Dio per la sua vita. Il sogno di Dio non è per tutti lo stesso, il quadro generale del sogno è uguale per tutti, va bene? Però poi all'interno di questa cornice c'è la vocazione, c'è la chiamata specifica che è legata alla persona, all'individuo. Quindi realizzare innanzitutto questa cosa, poi l'altro aspetto, realizzare, concretizzare questo sogno. Quindi abbiamo bisogno di rivelazione per poter poi lavorare alla concretizzazione, alla messa in pratica, alla realizzazione di questo sogno. Ho trovato molto utile questa messa a punto, perché altrimenti rischiamo di rimanere nel vago in ordine a questo progetto di Dio per la nostra vita. Abbiamo visto poi diversi modi di avvicinarsi al tema, ma mi pare che tutti i relatori abbiano sottolineato la differenza che passa tra i sogni di Dio e i nostri sogni, e i sogni degli uomini, va bene? E come sia possibile che perfino i nostri sogni, lo ha detto, lo ha notato Salvatore proprio nell'ultimo intervento, che i nostri sogni interferiscano col sogno di Dio per la nostra vita. Cioè noi potremmo fissarci con un certo sogno per la nostra vita e non capire che questo sogno sta mettendo il bastone tra le ruote del sogno di Dio per la nostra vita. Che dunque l'aspetto decisivo e importante è l'ubbidienza della fede, camminare per fede e obbedire è più importante, come dice da qualche parte la scrittura, l'ubbidienza vale più del sacrificio. Siamo magari pronti a scommettere la nostra vita, a sacrificare la nostra vita per il sogno del quale ci siamo noi innamorati, e non realizziamo che quel sogno di cui ci siamo innamorati non è il sogno di Dio per la nostra vita. Diventa molto importante invece ascoltare il Signore in ordine al progetto che Egli ha per me, proprio per me, va bene? E poi lasciarsi guidare dalla sua mano in quella direzione. Ci sono tempi e stagioni in cui non abbiamo chiarezza e magari anche involontariamente combattiamo con questo progetto, con questo sogno, e siamo poco ammaestrabili, siamo poco flessibili, poco duttili, siamo un problema per noi e per gli altri intorno a noi, fino a che non ci arrendiamo e non ci consegniamo nelle mani di Dio perché sia fatta la tua volontà. Amen. Quindi il sogno di Dio per la nostra vita coincide con la volontà di Dio per la nostra vita. Il successo della nostra vita è la realizzazione del sogno che Dio ha per la nostra vita, non la realizzazione del nostro sogno. Amen. Quindi deporre i nostri sogni, strappare, come pure ci ha detto il pastore Abe Huber, la nostra lista di obiettivi per prendere in mano un foglio bianco e lasciare che sia il Signore a scrivere su quel foglio bianco qual è il suo sogno, qual è il suo progetto per la nostra vita. È un passaggio doloroso, però è indispensabile per centrare la volontà di Dio, perché è facile mancare la volontà di Dio se non moriamo a noi stessi e non diamo spazio a Lui. Amen. Quindi come credenti e discepoli siamo chiamati a realizzare i sogni di Dio, non i nostri sogni. Poi tutti i relatori hanno mostrato che i sogni di Dio girano intorno all'uomo, che alla fine il target di Dio, l'obiettivo di Dio è l'uomo. Quindi che i sogni di Dio hanno come scopo, come oggetto del suo desiderio, della sua passione, l'uomo, la salvezza dell'uomo, abitare l'uomo, salvare l'uomo, abitare l'uomo, trasformare l'uomo. Perché l'uomo, abitato da Dio, salvato, nuova creatura, abitato da Dio, lo Spirito Santo, trasformato dalla vita di Dio in lui, diventi uno strumento, un canale nelle mani di Dio per salvare altri, per portare lo Spirito Santo ad altri, perché altri possano essere attraverso il discepolato aiutati a realizzare il progetto di Dio per la loro vita. Ora, questo sogno è un sogno d'amore, è stato detto, sogno dell'amore di Dio, del desiderio di Dio, della passione di Dio per l'uomo. Dio ha questa grande passione, questa passione travolgente, una passione travolgente per l'uomo, e vuole infettarci, vuole contaminarci con questa passione, va bene? Che tocca non solo lo spirito della persona, ma tocca l'uomo intero. Ecco, c'è stata la finestra di SOS. Dio non è interessato solo allo spirito, Dio è interessato all'anima. Ecco, lo spazio della consulenza, della cura pastorale, della psicologia è interessato all'anima. Dio è interessato al corpo, a lenire le sofferenze. Avevo fame, avevo sete, ero ignudo, ero ammalato, eccetera, eccetera. Dio c'ha un progetto di amore totale, integrale, per tutto intero l'uomo, che è un sogno d'amore, e questo amore lo costringe, ci ha detto il pastore Mauro, questo amore lo ha costretto, lo ha vinto, e il desiderio di noi è quello che ha sconfitto Dio, quello che ha vinto Dio, quello che ha fatto arrendere Dio, potremmo dire, quello che ha fatto umiliare Dio. Per cui Dio si è umiliato, prigioniero di questo amore, di questo desiderio e di questa passione per l'uomo. Quindi il sogno di Dio è stato, cito dal pastore Mauro, che bello, posso versare tutta la mia misericordia e il mio amore nella mia creatura. Il sogno di Dio quindi è stato espellere dal cuore dell'uomo la paura e riempirlo di amore, riempirlo di fiducia. Questo amore è quello che ci abilita poi ad amare Lui, ad amare noi stessi e ad amare il nostro prossimo. Quindi Dio fa un'operazione di trapianto, viene a innestare se stesso in noi col suo amore, in modo che il suo amore ci renda capaci poi di amare. Lo Spirito, l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori, ricordate, per lo Spirito Santo. E questo amore che viene ad insediarsi nel nostro cuore è il motore, è la forza, è la sorgente, è lo strumento che rende possibile poi la vita di Dio dentro la nostra vita. Quindi non i nostri sforzi, le nostre opere. Egli è colui che opera in noi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Viene dentro di noi, ci cambia la natura, ci rende partecipi della natura divina, dice l'Apostolo Pietro. E partecipi della natura divina siamo resi capaci di intervenire nel sogno di Dio, di partecipare al sogno di Dio. Amen? Ok. Dopodiché, ecco, le meditazioni della mattina, Pastore Bosio ci ha fatto una domanda, si è fatto una domanda: cosa c'è dentro di noi quando pensiamo al sogno di Dio? C'è speranza o c'è delusione? Perché se, ecco, avere comunione col sogno di Dio ci ha lasciato, ci lascia un deposito di speranza, di fiducia per il futuro, siamo guariti, stiamo andando nella direzione giusta. Se invece c'è scoraggiamento, delusione, frustrazione, perché magari veniamo da tempi in cui abbiamo provato ad andare in quella direzione, però adesso siamo scoraggiati, abbiamo bisogno di guarigione. E solo nella misura in cui saremo guariti potremo riprendere in mano il sogno di Dio per la nostra vita e essere partecipi, coinvolti nel sogno di Dio più generale. Emilio Quirino ci ha ricordato invece, con grazia ed efficacia, che il sogno di Dio è preparare la sposa. Vedete, sono diversi pezzi del puzzle che vengono inseriti nel disegno, ma che ci aiutano a focalizzare di volta in volta tutto il quadro che Dio ha in mente per noi. Gianfranco Galelli, che siamo chiamati ad essere e sempre più diventare canale di Dio, quindi attraverso la vita di Dio in noi, facendo spazio alla vita di Dio in noi, diventare canale di Dio. Pino Emanuello ci ha dato la testimonianza di come il Signore ha operato nella sua vita e della scoperta per lui importante che gli stessi principi biblici regolano la crescita e lo sviluppo dell'uomo, della Chiesa e della società. È giusto, Pino? È questo quello che ci hai detto. Pino Imperitura, invece, partendo dalla sua esperienza umana e familiare, ci ha detto che due sogni hanno catturato il suo cuore e la sua vita: il sogno della Chiesa come famiglia e della Chiesa come squadra. Giusto? Ernesto Junior, il pastore Ernesto Junior, ho perso alcuni appunti, quindi, perché ho cliccato il tasto sbagliato nel telefonino e si è cancellato tutto il lavoro che ho fatto in diverse mattinate. Però l'essenziale è quello che, con l'aiuto anche di mia moglie, vi sto trasferendo. Pastore Ernesto, come? Meno male, meno male. Aiuto convenevole, no? Il pastore Ernesto Junior ci ha parlato di preparare il raccolto comprendendo la differenza strategica che passa tra Vangelo del Regno e Vangelo dei Benefici, cioè che il Vangelo che spesso è stato predicato è un Vangelo a metà, è il Vangelo di quello che Dio fa per noi, non di quello che noi facciamo per Dio. È il Vangelo della salvezza, della guarigione, della liberazione, non è il Vangelo della trasformazione, non è il Vangelo del cambiamento di vita, non è il Vangelo di in che modo noi diventiamo canali nelle mani di Dio per realizzare il sogno di Dio. Che Dio ha bisogno di collaboratori e il modo nel quale questa collaborazione viene stabilita è attraverso l'accoglienza della Signoria di Gesù Signore, il Vangelo del Regno di Dio che viene a governare in noi, perché attraverso il suo governo nella nostra vita noi possiamo diventare appunto discepoli e poi operai e poi servitori nelle sue mani. Quindi ci ha detto di come sia fondamentale la comprensione della natura del Vangelo, perché noi possiamo fare la differenza rispetto al raccolto. Quindi è importante che ci lasciamo interpellare dal Vangelo del Regno, ci lasciamo trasformare dall'Evangelo del Regno per poter poi essere abilitati a diventare buoni operai per fare il raccolto, va bene? Quindi il Vangelo non è solo in vista della salvezza, della liberazione, della guarigione, ma è in vista, potremmo dire, della milizia e della trasformazione, cioè che diventiamo militanti, che siamo tutti quanti re, sacerdoti, dice l'Apostolo Pietro, no? Nella sua lettera. Siamo tutti quanti in prima linea per realizzare il disegno, il proposito di Dio, per il sogno di Dio. Questo Evangelo quindi ci mette sul fronte dell'azione e lo Spirito Santo e la Pentecoste sono per il raccolto. L'azione dello Spirito Santo in noi è per il raccolto. Quindi tutto comincia da Dio, ma come fine, la salvezza e la redenzione dell'uomo che può essere realizzata solo attraverso uomini e donne che sono sotto il governo di Dio, che si lasciano governare da Dio. Ok, veniamo invece al maggiore contributo che abbiamo ricevuto in questi giorni, quello del pastore Abe Huber. Mi sembra che il filo rosso, il motivo ispiratore dei suoi interventi è stato quello di diventare discepoli per fare discepoli. Mi sembra che questa sia la chiave che lo ha guidato, lo ha ispirato nei suoi interventi. Ci ha parlato del fattore Barnaba, vi ricordate della riflessione che ha fatto su Barnaba e di come sia importante per l'avanzata del regno che noi non ci fermiamo semplicemente all'annuncio della salvezza e non ci accontentiamo semplicemente che le persone siano nate di nuovo, ma che introduciamo nella nostra vita e nella vita delle comunità locali il fattore Barnaba. Il fattore Barnaba è il fattore del proseguimento, del discepolato, del prendersi cura delle persone che sono nate di nuovo. Come Barnaba si è preso cura di Saulo e poi anche di Marco, non lo ha toccato il pastore Abe Huber, ma altrove vediamo che Barnaba aveva proprio questo cuore, questo atteggiamento, cioè si interessava alle persone che erano nate di nuovo, mentre nelle nostre chiese può capitare che le persone vengono avanti, alzano la mano, accettano Gesù come Signore, però poi non ci sono i Barnaba, non ci sono quelli che, o le Barnabelle come le ha chiamate lui, quelli che si prendono cura dei fratelli e delle sorelle che sono nati di nuovo, e è decisivo dal punto di vista della crescita del regno che ci sia, che sia attivato, che sia liberato nel nostro cuore, nelle nostre vite, ma poi nelle chiese locali, questo fattore di cura, di assistenza, di grazia, di misericordia, di consolazione, che era presente in Barnaba. Barnaba, figlio di consolazione, ci ha ricordato, significa, e ci ha ricordato che questo è il termine che caratterizza, che definisce la natura essenziale dello Spirito Santo, che appunto viene chiamato il Consolatore nel Vangelo di Giovanni. Quindi figlio di consolazione, ci ha detto, facendo un trasporto, diciamo, di significato, figlio dello Spirito Santo. Quindi essere sotto l'azione dello Spirito Santo, farsi guidare dallo Spirito Santo per essere madri, per essere padri delle persone che si convertono a Gesù. E per andare in questa direzione, ha continuato, è necessario che siamo rinnovati nella nostra mente, che facciamo nostra la mente di Cristo, che la nostra vita sia nascosta con Cristo in Dio, Colossesi 3:3, e che impariamo a guardare alle persone e alla realtà intorno a noi con occhio spirituale. Questa è una cosa che credo abbia colpito diversi di noi, guardare alle cose con occhio spirituale. Quindi ci ha ricordato 2 Corinzi 5:16, da ora in poi non conosciamo più nessuno secondo la carne, quindi introdurre l'elemento di una visione spirituale in rapporto alle persone, cioè vederli per quello che è il loro potenziale, la loro chiamata, o vederli alla luce delle promesse di Dio per la loro vita. Ha fatto l'esempio di una famiglia di credenti, c'è la promessa: sarete salvati, sarai salvato tu e tutta la tua casa. Vedere i figli, vedere i membri della famiglia alla luce di questa parola, di questa promessa, sapendo che Dio è fedele, che mantiene le sue promesse, e dunque già guardare ai propri figli, ai membri della propria famiglia, con questo sguardo spirituale di vederli già convertiti, di vederli già battezzati nello Spirito Santo, di vederli già consacrati al Signore, e quindi di trattarli con questo spirito, non per come li vediamo qui ed ora dal punto di vista naturale, con l'occhio naturale, ma guardarli con l'occhio spirituale. Questo ci modifica l'approccio mentale, va bene? Perché quando guardiamo alle persone per quello che sono, possiamo essere scoraggiati. Quando guardiamo alla Chiesa per quello che sono, così come sono oggi, possiamo essere scoraggiati. Quindi la fede non viene aiutata. Ma se guardiamo alle persone con l'occhio della fede, con l'occhio spirituale, con l'occhio di Dio, ed è un principio apostolico, è un principio della Scrittura, questo libera in noi una dimensione di fede creativa che ci abilita a parlare diversamente, a guardare diversamente, ad agire diversamente nei riguardi. E invece di ministrare condanna e di ministrare giudizio, possiamo ministrare grazia, possiamo ministrare misericordia, possiamo ministrare accoglienza anche nei riguardi delle persone che in questo momento sono un fallimento, sono uno scoraggiamento e sono una delusione. Amen. Questo principio mi sembra davvero importante e strategico. Se lo interiorizziamo e lo applichiamo alle persone che ci sono care, intanto, a quelli che ci sono più vicini e che ci cuociono di più, diciamo, no? E poi, per estensione, ai cerchi successivi delle persone intorno a noi, nella chiesa, ma poi anche nel quartiere, ma poi anche nel palazzo, ma poi anche nella città, ma poi anche nella nazione, tutta la nostra prospettiva cambia. E come ci ha esortato lui a fare, possiamo impossessarci delle realtà spirituali che sono per mezzo della fede e farle diventare realtà, per renderle attuali. Se non abbiamo questa capacità, diciamo, di immaginazione spirituale, di intuizione spirituale, siamo regolarmente bloccati dall'esperienza che facciamo, dalle ferite che riceviamo, dalle delusioni. Quindi quando guardo il mio fratello vicino a me, intorno a me, il mio figlio naturale, il mio figlio spirituale, o il mio vicino di casa, imparare ad esercitare questo tipo di fede. Chiamare le cose che non sono, dice la Scrittura, come se fossero. E io trovo che è un esercizio assolutamente salutare, che guarisce la nostra anima, che la trasferisce in una posizione e in un clima, in un'atmosfera, diciamo, da regno dei cieli, e consente di, cioè libera in noi le energie, la forza, la motivazione che ci consente di diventare molto più efficaci, molto più attivi nel rapporto con la realtà che ci circonda. Va bene? Chiaramente a partire dalla parola di Dio e dalle promesse di Dio. Chiamare alla vita le cose che non sono come se fossero. Ci ha fatto l'esempio dell'autorità della Chiesa, vi ricordate l'illustrazione dei personaggi, dei ragazzi che ha chiamato a rappresentare diversi personaggi, Adamo, Satana, Cristo, la Chiesa, e di come è importante che noi focalizziamo qual è la nostra posizione attuale dal punto di vista spirituale, qual è la nostra posizione in Cristo, in che senso noi siamo nei luoghi celesti, in che senso noi abbiamo autorità. E a partire dalla posizione che noi abbiamo, vi ricordate il discorso, Dio aveva dato autorità ad Adamo, Adamo l'ha ceduta a Satana, Satana è stato sconfitto da Cristo, Cristo ha dato l'autorità alla Chiesa, adesso la Chiesa ha autorità, nel mondo spirituale, quello che lega in terra è legato in cielo, quello che scioglie in terra è sciolto in cielo. Come a partire da questa realtà spirituale noi possiamo muoverci nel naturale, possiamo muoverci nella realtà quotidiana e trasformarla, va bene? Questo significa autorità per noi, significa autorità per le nostre famiglie, significa autorità per le nostre città, significa autorità per il nostro paese. Ok, dopodiché ha introdotto un'altra riflessione, ha detto della strategia fondamentale neotestamentaria delle chiese in casa. I primi cristiani le chiamavano domus ecclesiae, cioè le chiese in casa. In effetti le cellule, i gruppi in casa non sono altro che un recupero di questa pratica che era presente nella chiesa primitiva e che è ampiamente testimoniata nel Nuovo Testamento. Lui ha citato quattro passi del Nuovo Testamento, ma in particolare ha utilizzato Romani 16, i versetti da 3 a seguire, per illustrare in che modo, ecco, ci fosse questa dinamica, fosse vissuta nella Chiesa primitiva, la Chiesa che è in casa di, la Chiesa che è in casa di, la Chiesa che è in casa di. Quindi c'era una sola Chiesa a livello cittadino, ma poi c'erano varie espressioni della Chiesa in diverse case, quindi molto importante adottare questo modello. Ma poi, facendo riferimento al clima spirituale che c'era nella Chiesa primitiva, cioè in Gerusalemme, Atti, capitoli da 2 a 4 e seguenti, dove noi vediamo che il clima spirituale, la comunione, la coinonia che c'è nella Chiesa, il rapporto che c'è tra i fratelli, fattore decisivo per la crescita della Chiesa, perché vedevano come si volevano bene, come stavano tra di loro, ed erano aggiunti a loro tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Mi ha colpito in particolare, conoscendo il ministero delle comunità collegate al pastore Abe, che sono assolutamente numerose, voglio dire, chiese di, mi pare che quella di Santa Rema, 50.000 e più membri, qualcosa di questo genere qua, come egli abbia insistito sulla importanza della qualità ai fini della quantità, e ci ha introdotto il concetto del purè di patate, vi ricordate? Ci ha detto come c'è stato un salto di qualità straordinario nella loro storia, nella loro esperienza, quando hanno adottato questo concetto, lo hanno visto, lo hanno compreso e lo hanno cominciato ad applicare. In un colloquio privato mi diceva, non senza difficoltà, senso che hanno dovuto superare tante difficoltà per introdurre questa pratica, questa modalità, che non è altro che l'amore per i fratelli, la gape, la comunione fraterna, eccetera. E quindi hanno dovuto ristrutturare il loro diario, hanno dovuto rimettere al primo posto la comunione con i fratelli per andare in questa direzione. Ci ha parlato di tre elementi importanti, per velocità li accenno solo. Vabbè, ha fatto prima la distinzione tra un sacco di patate e un purè di patate, quindi ci sono le cellule che sono dei sacchi di patate e ci sono le cellule che sono purè di patate. E io gli dicevo, guarda, noi abbiamo gli stessi valori dei quali tu hai parlato, secondo te qual è la difficoltà che ne abbiamo? Lui ha detto, non ha detto siete un sacco di patate, però ho capito che dovevo tirare questo tipo di conclusione, cioè dice in effetti ci sono questi elementi importanti, c'è la parola, l'acqua della la patata per cuocere, si ha bisogno dell'acqua della parola, ha bisogno del fuoco dello spirito, della preghiera. In effetti la Chiesa è figlia, come dicevano i vecchi, i padri dicevano, la Chiesa è creatura della parola ed è creatura dello Spirito, cioè nasce dalla parola che si incarna e nasce dallo Spirito, va bene, che vivifica. Ma questi due elementi da soli non bastano, vi ricordate, ci ha lasciati col fiato sospeso, poi all'incontro successivo ci ha detto che c'era il fattore buccia. E in effetti è possibile, come credo che sia successo nelle nostre comunità, che noi abbiamo messo l'acqua della parola, che abbiamo messo il fuoco dello spirito, però magari abbiamo trovato maggiori difficoltà, magari a fasi alterne, a rimuovere la buccia. E quindi questo può essere un fattore che impedisce che le patate si possano amalgamare, venire insieme e diventare veramente un purè. E il discorso della buccia è il discorso della maschera, il discorso delle maschere che noi ci portiamo, è un tema particolarmente caro al pastore Mauro, e il tema dell'autenticità, è il tema della trasparenza, è il tema del trovare le modalità per essere autentici nei nostri rapporti, senza forzature. Questa è un'altra cosa pure che mi è piaciuta, perché credo che quello che, da cui siamo stati tentati nel corso degli anni, pur avendo questi valori, è di forzare un po' questa cosa, anche attraverso il discepolato, che può diventare un meccanismo legalistico, diciamo, no? Mentre è assai importante che sia trasferimento di vita, da vita a vita, che sia l'incontro di due anime, di due spiriti, cioè che sia nella libertà, nella grazia, nell'amore, nel desiderio di essere ammaestrati, di essere discepolati. Infatti, lui diceva, ci sono delle patate che ormai sono ben cotte, bollite, eccetera, che basta che tu ci metti il dito sopra e subito viene via tutta la buccia. Ci sono altre patate che devi andare con molta grazia, perché viene fuori un millimetro quadrato alla volta, e quindi lì devi avere la pazienza di dare la libertà a quella persona di aprirsi con, diciamo, con la velocità, con i ritmi o con la lentezza che è propria a quella persona, perché magari ha delle ferite, magari ha delle insicurezze, ci sono delle ragioni per le quali alcuni hanno più facilità ad aprirsi, altri invece hanno più difficoltà ad aprirsi. E quindi in questo lavoro di ripulitura, di rimozione della buccia, diventa molto importante la grazia, la misericordia. Questo contributo, questa riflessione mi è sembrato particolarmente prezioso, proprio perché l'impressione che si ha a volte leggendo alcuni manuali, diciamo, no, di crescita della Chiesa, si ha più l'immagine di un esercito, diciamo, no? Tutti inquadrati, coperti in fila per due, eccetera, eccetera, con il resto di uno, non parlano nemmeno del resto di uno, piuttosto che l'idea di questo approccio invece pieno di grazia e di misericordia. La grazia rimane la chiave della vita di Dio in noi e tra di noi. Quindi il metodo di Dio con noi è il metodo di Dio che dobbiamo avere tra di noi, e quindi questa cosa mi è piaciuta in modo particolare. Quindi nessuna forzatura, ma con grazia, con sensibilità, con misericordia, con pazienza per la nostra guarigione. E ci ha sottolineato come confessare i nostri peccati al Signore in modo autentico certamente ci dà il perdono, ci procura il perdono, ma di come sia importante e necessario per la nostra guarigione, per la guarigione interiore, poter confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Giacomo 5,16: confessate i peccati gli uni agli altri, onde siate guariti. Ha portato la sua testimonianza, io posso aggiungere alla sua la mia testimonianza, le volte in cui, in particolare per alcuni ordini di peccati, per un certo tipo di peccato, mi sono avvicinato a Dio, ho avuto la convinzione del perdono, ma come per essere veramente liberato e sbloccato, guarito, è stato necessario per me poterne parlare con una persona che avesse spessore spirituale, che avesse diciamo la mia fiducia, e come questo ha prodotto poi in me guarigione. Ha sottolineato in particolare in questa dinamica, vabbè, ha citato pure l'altro versetto di Proverbi: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia, Proverbi 28,13. Quindi non nascondere i nostri peccati e avere un responsabile spirituale o una responsabilità spirituale con cui avviare questo tipo di dinamica, va bene, un padre, una madre spirituale con cui essere trasparente non solo ma anche ammaestrabile, come testimoniava il pastore Ernesto. Si può anche essere cristiani adulti ma non essere ammaestrabili e pensare: ok, sono a buon punto, ormai la conosco lunga. Ma una cosa che il Signore mi ha mostrato negli ultimi tempi, nell'ultimo anno in particolare, è di come Gesù stesso per tutta la sua vita sia rimasto il grande discepolo. Noi contempliamo Gesù come il grande maestro, va bene? Ma in effetti quello che ha stabilito Gesù sempre di più come maestro è il fatto che egli è stato sempre di più e sempre più profondamente in tutta la sua vita, fino alla croce, discepolo, il grande discepolo. Sulla croce è andato il discepolo, non è andato il maestro. Ricordate il Getsemani: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi sono un tuo discepolo. Quello che conta per me adesso è ubbidire e fare la tua volontà, non la mia volontà. Amen. Quindi questo spirito è lo spirito che dovrebbe essere coltivato in ciascuno di noi, l'attitudine che dovremmo coltivare tutta la nostra vita, la qualcosa ci aiuta a uno stile di trasparenza, ci aiuta a uno stile di autenticità e ci fa coltivare la maestrabilità, che è preziosa per il progetto di lavorazione, di trasformazione della creta che noi siamo nelle mani di Dio, perché fino a che la creta è malleabile e flessibile, Dio può introdurre le modifiche necessarie. Quando la creta si irrigidisce, non è più possibile per Dio fare il lavoro di trasformazione che vuole fare. Va bene? Quindi Dio non vuole solo perdonare. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, 1 Giovanni 1,9, Dio vuole anche guarire e vuole trasformare. Lì dove si è introdotto il peccato, egli vuole introdurre un processo di guarigione che ci porti alla trasformazione, per cui quel peccato lo vinciamo e non permettiamo più a quel peccato di rimanere nella nostra vita. Io so per esperienza che questo è possibile. Alcuni sottolineano sempre, ripetono, rimaniamo per tutta la vita salvati e peccatori, santi e peccatori. Questo è vero in linea generale, ma non è vero che non ci sia trasformazione. Io so per esperienza che per la grazia di Dio è possibile il cambiamento, è possibile la trasformazione. Dio ha cambiato alcuni aspetti della mia vita che, se ci penso adesso, tornando indietro con la memoria, dico, ma come è stato possibile? È la stessa persona, quella che ricordo, è la persona che sono io oggi. Dio ha introdotto trasformazioni attraverso questo processo di confessione, di guarigione, eccetera, eccetera. E quindi è questo quello che Dio vuole fare. È parte del sogno di Dio per la nostra vita. Quindi dobbiamo avere, siamo incoraggiati ad avere un rapporto regolare e costante con il nostro discepolatore. Dovremmo avere un discepolatore e un rendiconto regolare e costante, in modo da avere delle cellule che siano purè di patate, va bene? E essere cellule purè di patate attira le persone, mentre se siamo dei sacchi di patate respingiamo le persone, diventa noioso, diventa stancante, non si va da nessuna parte, la condivisione non è autentica, non è intensa e quindi diventa tutto, diciamo, formale e siamo esposti a produrre uno spirito, diciamo, religioso. Va bene? Ok. Cos'altro ci ha detto il pastore Abe Huber? Ci ha raccontato la storia del marinaio e della gita in barca col figlio credente e l'amico non credente. Vi ricordate la scelta per l'amico, che poi è diventato pastore e scopo della sua vita è diventato salvare e fare discepoli, e ha introdotto il pensiero secondo il quale è importante, per realizzare i sogni di Dio per la nostra vita, darsi delle mete e degli obiettivi, che nella misura in cui ci diamo delle mete e degli obiettivi, noi siamo in grado di realizzarli, magari non totalmente, magari in parte, perché c'è tutto il processo di apprendimento, per cui magari pensiamo di aver ricevuto con chiarezza, diciamo, la meta, l'obiettivo, anche la tempistica, eccetera, però poi bisogna fare la tara dei nostri limiti, dei nostri difetti, della nostra parziale comprensione del disegno di Dio, della volontà di Dio, e quindi con umiltà, con flessibilità, con ammaestrabilità, mandare a regime il disegno, il progetto di Dio e l'obiettivo di Dio. Per noi, senza obiettivo diventiamo pigri, ci disorientiamo, e io devo dire che ho visto spesso succedere questa cosa, perché le nostre motivazioni vengono meno. Sto qua per fare cosa? Per andare in che direzione? Va bene, per realizzare quale obiettivo? Nella misura in cui ho degli obiettivi, questo mi rianima, mi rimotiva e mi dà, diciamo, quell'energia, quel carburante, grazie, che libera. Mi sono trovato ad osservare a volte, stupito, il livello di azione, di energia, di lavoro che ero stato capace di liberare in una stagione particolare della mia vita senza avvertire stanchezza, senza avvertire fatica. Lavorare per settimane, per mesi, per anni, senza stancarsi. Va bene, non è saggio non fermarsi. Però io mi sono trovato, sorpreso, a guardare dietro. Qual era la chiave? La chiave era il fuoco della motivazione, degli obiettivi da raggiungere, del sogno di Dio che era entrato nella mia vita. E credo che questa sia una regola, che nella misura in cui noi abbiamo chiarezza intorno al sogno di Dio per la nostra vita, gli obiettivi che Dio ci dà, eccetera, eccetera, si libera in noi una motivazione, un'energia, un fuoco, una passione che rende anche la fatica più, diciamo, pesante, leggera. Spiegate qual è il motivo per il quale ci sono degli imprenditori che fanno una mole di lavoro incredibile, lavorano 14-15 ore al giorno per anni, anni e anni. Dico, non nella dimensione spirituale, nella dimensione naturale. Perché c'è il fuoco, la passione dell'impresa, del successo, della carriera, dei soldi, e possono andare avanti come treni per 10 anni, per 20 anni, per 30 anni. Che c'è, noi siamo fatti in questo modo qua, abbiamo bisogno di avere dei traguardi, abbiamo bisogno di avere degli obiettivi, che di volta in volta possono essere diversi, anche se all'interno, come dicevo prima, della stessa cornice. Però è molto importante che siano definiti, focalizzati e che siano anche nella misura possibile organizzati, siano nella misura possibile definiti, va bene? Ok, quindi obiettivi, motivazione, fuoco. Poi ha preso Abacuc, dove ha sottolineato con Abacuc 2 l'importanza del rapporto con Dio come fondamentale, poi della vigilanza, ricordate la torre di guarda, di una relazione intima e profonda con lo Spirito Santo, quindi non solo della preghiera così, ma di una relazione intima con lo Spirito Santo, e questa è una cosa che ho scoperto essere sempre più vera, ve lo accennavo anche cominciando questo intervento con il discorso che ho fatto sul contatto e sulla preghiera. Non ogni preghiera è contatto con Dio, ogni contatto con Dio è preghiera. La preghiera deve essere fondamentalmente apertura a Dio, la preghiera uguale Dio, cioè il rapporto con Dio, relazione con Dio, non con le parole che diciamo, va bene, nello spazio della preghiera, ma con la persona di Dio, con la presenza di Dio, esposizione alla presenza di Dio, all'influsso di Dio, all'azione di Dio dentro la nostra vita, e questo fa la differenza. Poi ascoltare Dio per sapere quali sono i sogni suoi per la mia vita, rimanere ammaestrabile e flessibile, scrivere la visione in modo che anche gli altri la capiscano, e poi imparare il segreto di sognare, imparare a sognare. Cioè Abramo ha avuto bisogno di imparare a sognare perché il progetto di Dio per la sua vita si potesse realizzare. E poi perseveranza. Ci ha fatto l'esempio, e mi avvio verso la conclusione di questa parte, dell'asino e dei Mustang, e di come l'asino ha avuto la meglio sui Mustang, e come questo è diventato il metodo dei cowboy per raccogliere i cavalli di razza dentro i ranch. E quindi ci ha proposto che siamo persone, che diventiamo persone come quel vecchio asino, va bene? Ci ha detto che le persone che vincono nella vita sono quelle che hanno la pazienza, la resistenza e la perseveranza del vecchio asino, che continuano ad andare nella stessa direzione, nella direzione del sogno di Dio per la loro vita, anche quando le cose vanno male, anche quando i cavalli ci tirano in altra direzione, che continuiamo ad andare nella direzione del sogno di Dio per la nostra vita. Ok, dopodiché abbiamo avuto due finestre, abbiamo avuto la finestra di SOS Terzo Mondo e abbiamo avuto la finestra della facoltà ieri mattina, dove ci è stato detto di questo progetto che abbiamo per i giovani in particolare, ma non solo per i giovani, per tutti quelli che hanno desiderio di mettere un solido fondamento della parola di Dio dentro la loro vita, in modo che possano essere più efficaci nelle mani di Dio. Io continuo alla mia età a studiare la parola di Dio, a leggere libri e a formarmi, perché so che c'è tanto ancora davanti a me in cui posso crescere, posso imparare e così via. Ok, questo mi pare che stamattina poi Salvatore ci ha fatto questo bel racconto, questo bel mimo ci ha proposto Giuseppe il sognatore e ci ha proposto, diciamo, il modello della vita di Giuseppe come un modello dal quale farci ispirare, come, ecco, al di là dei vari cavalli che tirano, per usare la stessa immagine, no? La moglie di Potifar piuttosto che altri che tirano in altra direzione, Giuseppe ha mantenuto la sua integrità, la sua fedeltà, la sua perseveranza e a suo tempo Dio ha realizzato il sogno suo per la vita di Giuseppe. Amen. Quindi mi sembra una settimana ricca, è vero? Abbiamo ricevuto tanti contributi e credo che ce ne andiamo con un bel bagaglio. Anzi, vorrei ancora incoraggiare Salvatore, in particolare Mauro e quanti possono dare un contributo in questa direzione, a raccogliere gli interventi, possibilmente in un CD, in un DVD, in modo che e noi che siamo stati qui possiamo ritornare su alcuni interventi in modo particolare che ci hanno colpito, da quali pensiamo di poter ricevere, ma poi che rendiamo disponibili a quelli che non sono stati qui perché non hanno potuto o non hanno voluto, un tiratino di orecchie, quelli che non hanno potuto o non hanno voluto, diamo loro la possibilità di essere comunque arricchiti, non dimenticando mai che siamo frutto della grazia di Dio, è vero? Quindi è molto importante che ci muoviamo con questo spirito di grazia. Amen? Ok. Poi prendo pochi altri minuti per ricordarvi il mio contributo che avevo dato iniziando e che aveva da fare con un aspetto particolare che io trovo sempre più decisivo nella mia vita per quello che riguarda la relazione con Dio, perché credo che il sogno dei sogni di Dio sia stato, con la creazione dell'uomo, abitare nell'uomo e abitare la creazione con l'uomo, che essendo Dio spirito e avendo dato origine a una creazione materiale, abbia voluto uno spazio di mediazione nel quale abitare, in modo che lo spirito fosse in contatto con la materia. E credo che questo spazio fosse, sia stato, l'uomo. Quando Dio è stato espulso dal cuore dell'uomo, è stato espulso da una parte della sua creazione e, diciamo, il suo progetto di contatto con la creazione, di esperienza della creazione, ha subito una interruzione. Per cui dopo di quella cosa, del crollo, della caduta di Adamo, egli ha desiderato ritornare ad abitare l'uomo per fare esperienza dell'uomo, e quindi tutto il discorso dell'Antico Testamento intorno al tabernacolo, intorno al Tempio, eccetera, è tutto ombra del Tempio che Dio aveva in mente da ogni tempo e che era il corpo dell'uomo. Infatti Gesù, entrando nel mondo, dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerte, il Tempio, il tabernacolo, eccetera, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Il corpo di Cristo diventa il tabernacolo di Dio, il nuovo tabernacolo, il tempio, il nuovo tempio diventa il corpo di Cristo. E questo corpo è l'icona, va bene, è l'immagine, è la metafora, è l'esempio di quello che Dio voleva fare con tutti quanti gli uomini. Egli voleva che tutti i corpi, come quello di Cristo, potessero essere abitati da Lui. E quindi tutto l'ambaradan della vita di Cristo, della morte di Cristo, della passione di Cristo, della risurrezione di Cristo, della discesa dello Spirito Santo, aveva come fine quello di irrompere nel corpo dell'uomo per abitare l'uomo.
quello che l'apostolo Pietro chiama l'uomo interiore, anche l'apostolo Paolo in Efesini. Dio voleva abitare l'uomo. Questo, secondo me, è il cuore del sogno di Dio. Ce l'ha detto molto bene nel suo intervento il pastore Mauro l'altra mattina. E per fare questo egli ha preparato tutto. Efesini capitolo 1. Egli ha preparato tutto di modo da rimuovere tutti gli ostacoli che si frapponevano a questo progetto. La qualcosa poi spiega la grazia. La grazia significa questo, ci penso io. La grazia significa, mi preoccupo io di creare le condizioni per recuperare lo spazio dal quale mi avete espulso. È sufficiente che voi mi diciate di sì. Se voi mi dite di sì, tutto il resto lo faccio io, l'ho fatto io. Questo spiega la grazia, questo spiega lo Spirito Santo, perché di nuovo lo Spirito Santo, la definizione più significativa dello Spirito Santo, è dono. Lo Spirito Santo è il dono di Dio. E lo Spirito Santo, come pure ho detto in qualche altra occasione, non è altro che la grazia di Dio fatta persona. E l'amore di Dio sparso nei nostri cuori, vi ricordate per lo Spirito Santo, Romani 5. E quindi desiderio di Dio abitare nel cuore dell'uomo. C'è una pagina che sto leggendo, un libro carino, ve lo propongo, si chiama La vita divina, è di Giovanni di Ruysbrock, un mistico del XIII secolo, dei Paesi Bassi, e ho trovato due paginette straordinarie, che sono una sintesi spirituale e teologica particolarmente forte, quindi vi leggo queste. Una paginetta, va bene? E c'è un paragrafo che dice: il contatto divino. L'arrivo di Cristo nell'anima produce un contatto che penetra e agita lo spirito umano nella sua più profonda intimità. E qui si crea l'unità spirituale tra lo spirito dell'uomo e lo Spirito di Dio, che si unisce al Signore. Ricordate questo versetto, è uno spirito solo con Lui, quindi siamo visitati dallo Spirito Santo nel nostro spirito, nell'uomo interiore. E qui si crea quella che lui chiama, questo mistico chiama l'unità spirituale, ovvero una polla, una sorgente di acqua, dalla quale trabocca la vita di Dio, la vita dello Spirito, cioè si apre dentro di noi, attraverso la ferita che viene prodotta dalla conversione, una sorgente dalla quale viene fuori la vita di Dio dentro di noi. Cioè qui dentro di noi una cosa che zampilla, che gorgoglia, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno, per via di questo innesto, per via di questo essere stati fatti partecipi della natura divina, prima Pietro, va bene? Nell'uomo interiore, quindi Dio fa questa operazione di innesto, di trapianto, di apertura di uno spazio attraverso il quale versarsi in noi il fiume dello Spirito. Quindi così, in questo modo, l'Onnipotente viene a vivere e a regnare nello spirito dell'uomo attraverso lo Spirito di Dio. Ok, questa secondo me è una realtà, almeno a me fa un gran bene, cioè da quando è diventato oggetto della mia riflessione, del mio pensiero, è diventata una rivelazione decisiva, fondamentale della mia esistenza, del mio cammino con il Signore. Una cosa che è sempre. Poi c'è un altro paragrafo che è intitolato La visitazione, e dice così: considerando il Signore la sede e il riposo che preparò a se stesso in fondo alle anime nostre. Il Signore ha preparato una sede per sé, in fondo alle anime nostre, il luogo del riposo in cui lui vuole venire a riposare. C'è un riposo per noi, dice la scrittura in Ebrei, c'è un riposo nel quale Dio vuole entrare, nel quale noi vogliamo che entrare, nel quale Egli vuole che noi entriamo. Egli vuole entrare dentro di noi, nell'uomo interiore, come ho detto prima, figlio mio dammi il tuo cuore, dice altrove il libro dei Proverbi, va bene. Dio ha preparato questo spazio, questa dimora, questo luogo, questa chiesetta, questo santuario, questo santissimo in fondo al nostro cuore, e lui lì vuole venire a stare, vuole venire ad abitare. Considerando anche il Signore, l'unità spirituale operata dalla sua grazia, vedete, la sua grazia che crea le condizioni per stabilire questa unità tra lui e noi. Per la sua grazia siamo resi partecipi della natura divina e lui viene ad abitare dentro i nostri cuori. E considerando la nostra somiglianza a lui, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, stabilì di visitare continuamente questa unità interiore, questo spazio, questo tempio, questo santissimo, opera delle sue mani, e di illuminarla senza interruzione col contatto sublime della sua parola e l'effusione immensa del suo amore per mezzo dello Spirito Santo. Egli vuole abitare lo spirito nostro che l'amore ha ferito, la conversione. Quando il Signore ha ottenuto e conquistato e creato in noi la sua somiglianza, vuole poi visitare questa immagine, vuole arricchirla continuamente, aprendola alla via delle virtù, che conducono a un'immagine più radiosa. Cioè dall'interno lui crea le condizioni per la trasformazione. Noi siamo trasformati attraverso una via interiore, attraverso una via segreta, attraverso una via spirituale, che è quella dell'incontro intimo, personale, profondo con lo Spirito Santo in questa stanzetta, in questo luogo, in questo spazio che Egli ha creato dentro il nostro spirito. Va bene? La volontà di Cristo è che noi abitiamo in questa unità essenziale del nostro spirito e che dimoriamo con Lui. La volontà di Cristo è che dimoriamo in Lui anche nella pienezza dell'attività, quindi non solo nei momenti di preghiera, di contemplazione, ma che dimoriamo costantemente in Lui, costantemente collegati a Lui in questo spazio interiore. La volontà di Cristo è che tra le azioni più pratiche e molteplici della vita noi discendiamo continuamente in fondo al nostro spirito, a questa unità, all'immagine divina di Dio in noi, prodotta in noi per mezzo dello Spirito Santo. Vi dice qualcosa questo? Credo che sia molto importante che Dio veramente possa introdurci attraverso la rivelazione ad una comprensione sempre più chiara, sempre più semplice, sempre più forte di questa realtà, perché quello che io ho scoperto è che questo è il motore della vita e questo è il motore alla vita. Ezechiele parla di questo quando dice: vi darò un cuore nuovo, parla di questo uomo interiore, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, parla di questa esperienza, di questa unità di cui parla lo scrittore che abbiamo letto. Quando dice metterò dentro di voi il mio spirito, sta parlando di quello spazio e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi. C'è una comprensione della grazia che è, come devo dire, anarchica, libertaria. C'è una comprensione della grazia che dice non fa niente se pecchiamo. C'è una comprensione della grazia che è tolleranza, che è compromesso, che non fa niente se non siamo santi. Siamo santi perché Dio ci fa santi, poi tutto il resto venga come può, come vuole. Questo non è il Vangelo, questo non è il Nuovo Testamento. Gesù disse: non sono venuto per abolire la legge, sono venuto per compiere la legge. Quello che ci rivela la scrittura Antico e Nuovo Testamento è che Dio vuole abilitarci a realizzare, a compiere la legge dentro la nostra vita. E qui lo dice il profeta, perché dice: metterò dentro voi il mio spirito e farò in modo, cioè vi abiliterò, vi renderò capaci, farò in modo che possiate camminare secondo le mie leggi e possiate osservare e mettere in pratica le mie prescrizioni. Annulliamo noi la legge, dice l'Apostolo Paolo, anzi, la stabiliamo. Ma la stabiliamo con una metodologia totalmente nuova e straordinaria, che sconvolga l'approccio vecchio tradizionale, quello dell'ebreo santo consacrato, l'apostolo Paolo che dice quello che non voglio quello faccio, e che ci rende capaci di fare quello che desideriamo, quello che il nostro quello che lo Spirito ci suggerisce che dobbiamo fare. In questo modo si produce la trasformazione dentro la nostra vita. Ecco, vi testimoniamo delle trasformazioni che si sono prodotte nella mia esistenza e devono continuare a prodursi nella mia esistenza. Ma l'azione dello Spirito in noi è di abilitarci, di renderci capaci, per la sua grazia, per la sua forza in noi, di mettere in pratica i comandamenti, solo perché la cosa vi rimanga impressa. Matteo capitolo 5, voi vedete che sta scritto, Matteo capitolo 5, dove stai Matteo? Eccolo qua, dove sta? Dice: non pensate, versetto 17, che io sia, dopo aver detto voi siete il sale, voi siete la luce, eccetera, no? Quindi voi dovete riflettere la vita di Dio, l'immagine di Dio, la luce che è Dio. Dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, non fa niente, va bene, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete punto nel regno di Dio. E poi c'è tutto l'insegnamento del voi avete udito, ma io vi dico, no? Dove addirittura lo standard viene ulteriormente alzato. Per cui finiremmo sotto una legge ancora più severa e più dura, se non fosse perché noi riceviamo dentro di noi quell'innesto di vita, la vita nuova, di Dio in noi, che è lo Spirito Santo di cui parla Ezechiele, che ci abilita, che ci rende capaci di obbedire ai suoi comandamenti. Così, per la via della grazia e per la via dell'attingere alle risorse dello Spirito Santo dentro di noi, noi siamo resi capaci di realizzare il proposito di Dio per la nostra vita. Quindi, ecco quello che io desideravo in modo particolare lasciarvi, è questa idea, questa rivelazione, che è quella, ritengo, al cuore del Nuovo Testamento, che ha da fare con il motore di Dio dentro di noi, cioè con la vita di Dio dentro di noi. E il regno di Dio, essendo Cristo ed essendo lo Spirito Santo, ha da fare con la vita di Dio dentro di noi, che nella misura in cui noi abbiamo la vita di Dio dentro di noi, noi siamo resi capaci di imitare Gesù, di diventare imitatori di Dio, come pure l'apostolo Paolo ci dice nell'epistola agli Efesini: siate imitatori di Dio. Altrimenti sarebbe teatro, sarebbe finzione, non sarebbe realtà, mentre il Signore vuole introdurci in questa realtà e vuole che viviamo questa realtà. Amen. Sogno di Dio, quindi, per la nostra vita, che noi possiamo essere riportati all'immagine di Dio attraverso il modello che vediamo espresso in Cristo, perché Cristo, la vita nostra, Cristo in noi, Franco, speranza di gloria, possa essere riprodotto in noi e noi possiamo sempre di più essere luce ed essere sale. Amen. Il sogno di Dio, realizzare i sogni di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Voglio cogliere ancora questa occasione per ringraziare Salvatore per il contributo che ha dato nell'organizzazione, nell'assistenza, nel servizio, già da qualche mese a venire in qua, che ha reso possibile la realizzazione di questa settimana, ma insieme con lui tutti quanti hanno collaborato con lui, ai quali esprimo in questo momento la mia personale gratitudine e quella di tutti quanti noi. Voglio ringraziare Franco Bosio, che pur essendo fisicamente molto visibile tende ad essere invisibile. Quindi ringrazio Franco per il suo contributo, ringrazio tutti quanti gli altri e non faccio qualche altro nome solo perché ho paura di dimenticare gli altri. Ringrazio il gruppo musicale e tutti gli altri che hanno dato il loro contributo. Dio vi benedica, i ragazzi, gli anni per i bambini. Non mi mettete in difficoltà, i nomi per me sono un problema. Dimmi Franca, stai dicendo un nome che non riesco a capire qual è. Gary e Annalisa, bene. Grazie Gary e Annalisa. Grazie a Matteo che ha fatto un lavorato, vedi? Grazie Matteo, eh? Ok. Allora ci prepariamo alla Santa Cena.